La seconda parte del nostro giornale è dedicata come di consueto alle note regionali e locali. Parliamo di rifiuti, 6 discariche su 8 sono tornate in funzione da ieri mattina in Sicilia dopo l'intesa raggiunta dal Ministero dell'Ambiente e Regione Siciliana che hanno sottoscritto un'ordinanza per il conferimento in deroga dei rifiuti fino al 30 novembre. In questo lasso di tempo la Regione Siciliana e i comuni isolani devono cambiare registro per uscire fuori dall'emergenza. Raccolta differenziata, termovalorizzatori, trasporto dei rifiuti fuori dalla regione, biostabilizzazione e discariche. Questi i punti salienti su cui Roma metterà alla prova la Sicilia. L'obiettivo è quello di vincere i ballottaggi in cui il Partito Democratico è ancora in corsa, magari laddove possibile mettendo insieme i partiti che danno vita alla coalizione che sostiene il governo Crocetta Quater, dimenticando vecchie ruggini. Lo sostiene Fausto Raciti che ammette che queste ruggini sono state le cause del poco brillante risultato elettorale alle amministrative. Il segretario regionale del PD difende la scelta del governo politico e giudica importante l'interesse di Renzi per il Sud. Ai ballottaggi, sostiene Raciti, ce la giochiamo con lo Movimento 5 Stelle o centrodestra. La coalizione è più forte, ma per vincere bisogna ritrovare l'unità. La legge elettorale per i comuni, il disegno di legge arriva in aula all'Assemblea regionale dopo essere stato rinviato nei mesi scorsi in Commissione Affari Istituzionali. Diverse le novità di rilievo, ad esempio il voto maggioritario sarà esteso fino ai comuni con 15.000 abitanti, il tetto massimo nell'isola è fissato attualmente a 10.000 abitanti. Il disegno di legge reintroduce inoltre il cosiddetto effetto trascinamento, la sola espressione del voto di lista senza preferenze sul sindaco. Si estende anche al candidato a questa collegato per la carica di primo cittadino. Ulteriore elemento di novità è l'attribuzione della carica di consigliere al candidato sindaco giunto secondo. I destini di sindaco e comune saranno legati l'uno all'altro con la decadenza di ciascuno dei due in caso di cessazione dell'altro per qualsiasi causa. Novità anche sulla sfiducia al primo cittadino. La mozione sarà approvata se votata dal 60% dei consiglieri comunali e non più dai 2/3. Soglia questa che resterà in vigore nei comuni fino a 5.000 abitanti. In caso di approvazione della sfiducia, si scioglierà anche il Consiglio Comunale. Emessi i decreti di finanziamento per l'accordo Creazioni Giovani del Fondo Nazionale Politiche Giovanili, a beneficiarne saranno circa 300 giovani, compresi tra i 18 e i 36 anni, residenti in Sicilia, per un importo complessivo pari a 2.650.000 euro. Le tre linee per le quali sono state emesse i decreti di finanziamento che daranno ai giovani siciliani l'opportunità di realizzare con oltre 2 milioni e mezzo di euro i progetti proposti sono Giovani Talenti, dedicata a promuovere la socialità, la comunicazione, l'aggregazione giovanile, la valorizzazione della capacità creative degli stessi. Tradizionalmente volta a una rivitalizzazione economica, sociale e ambientale di contesti urbani con la promozione dell'artigianato, dell'arte e della cultura delle tradizioni siciliane. Giovani e legalità volta ad avviare azioni di sensibilizzazione sui lavori e sul rispetto delle regole di convivenza civile e sulla tolleranza. Presentato ieri a Palazzo dei Normanni il progetto sulla banda ultralarga che coinvolge ben 142 comuni della Sicilia che usufruiranno della tecnologia ad alta velocità. Il programma ha un costo totale di 106 milioni di euro, di cui 33 a carico di Telecom Italia, unico soggetto privato coinvolto nell'operazione, grazie al bando indetto da Infratel per la regione siciliana, reso possibile grazie al cofinanziamento di fondi PAC. Il progetto, partito dall'inizio dell'anno, al momento è giunto al 40% e come da programma dovrebbe concludersi a gennaio del 2017, che copriranno un'utenza di circa 2,3 milioni di siciliani. Lo stato e l'avanzamento dei lavori sono stati presentati fra gli altri da Vincenzo Vinciullo, presidente della Commissione Bilancio all'ARS, Alessandro Baccei, assessore regionale all'economia, e Carlo Filanceri, responsabile Open Access di Team Telecom Italia. È un fatto per certi versi storico, ha commentato Vinciullo, che annulla l'isolamento geografico ma non culturale che la Sicilia ha vissuto nella storia. Le motivazioni per cui la Commissione ha proseguito la strada iniziata risiedono innanzitutto proprio a questa possibilità di connettersi con tutto il mondo. Per essere chiari, è un momento molto importante che va condiviso con tutti quelli che hanno avuto un ruolo in questo risultato. I comuni interessati nella provincia di Siracusa sono 14: Augusta, Avola, Carlentini, Floridia, Francofonte, Lentini, Melilli, Noto, Pachino, Palazzola Creide, Priolo Gargallo, Rosolini, Siracusa e Sortino. Sciopero dei lavoratori dei consorzi di bonifica in presidio nei luoghi di lavoro e davanti alle prefetture, mentre una delegazione sindacale si è recata all'assessorato regionale all'agricoltura per essere ricevuta. È un'iniziativa di alcune sigle sindacali regionali che chiedono la riforma del comparto, cioè l'abrogazione dell'articolo 47 della legge regionale 9 del 2015, che diminuisce progressivamente il contributo della regione con conseguente aumento dei canoni irrigui per gli agricoltori, l'avvio di un progetto di difesa del territorio regionale dal rischio idrogeologico con l'utilizzo dei lavoratori delle garanzie occupazionali oltre il limite previsto, il pagamento degli stipendi arretrati. Intanto l'assessore regionale all'agricoltura Antonello Cracolici, intervenuto al Consiglio regionale di Coldiretti Sicilia, ha fatto sapere che entro la fine dell'anno sarà attuata la riforma dei consorzi di bonifica, da 11 passeranno a 2 ed avranno una gestione diretta degli agricoltori. La tratta ferroviaria Siracusa-Catania non sarà chiusa, lavori di velocizzazione annunciati e poi confermati dai vertici di Trenitalia e di RFI saranno effettuati in continuità lavorativa. Sarà garantito il servizio ferroviario fino ad Augusta con la sola interruzione per lavori strutturali pesanti dalla stazione di Bicocca ad Augusta. Tutti i treni a lunga percorrenza Roma-Milano verranno attestati alla stazione di Catania Centrale e sostituiti per il tratto Catania-Siracusa da Pullman. Ad annunciarlo è Vera Uccello, segretaria provinciale della FILT CGL, il sindacato dei ferrovieri. Sottoscritto tra i comuni di Modica e Ragusa un accordo che sancisce ufficialmente la nascita dell'ITI, investimento territoriale integrato urbano, che avrà il compito di predisporre delle azioni integrate per lo sviluppo urbano sostenibile previste dal programma operativo 2014-2020 della Regione Siciliana. Dopo il GAL Terra Barocca, ora l'ITI urbano, per sancire una sinergia tra i due sindaci che fino a qualche tempo fa sembrava un'utopia. Modica e Ragusa, afferma il primo cittadino modicano Ignazio Abate, sono le uniche città a poter sfruttare sia i fondi strutturali dell'agenda urbana sia quelle del PSR con il GAL. Parliamo di un progetto integrato che coinvolge svariati comparti economici di due territori. In particolare, grazie all'ITI andremo a superare il gap dei mezzi di trasporto tra i due comuni e all'interno dei comuni stessi, anche grazie alla realizzazione di parcheggi e snodi stradali. Per quanto riguarda il turismo, ci saranno investimenti in particolare nelle aree archeologiche di Camarina e Cavadispica. Non verrà trascurata naturalmente l'inclusione sociale con interventi decisi sulle periferie e le classi più disagiate. Il Comune di Ragusa si occuperà dell'amministrazione della contabilità, prevista una collaborazione con l'Università di Palermo, già partner del Comune di Modica. Voglio ringraziare il Sindaco di Modica per la sinergia che abbiamo trovato a favore dello sviluppo del territorio nella sua completezza. E adesso andiamo a Pozzallo, porto e sicurezza, la CGL continua a fare sentire la propria voce. Servizio di Giovanna Cannizzaro.
Porto di Pozzallo, ben articolata la protesta della CGL che continua a presiedare l'aula consiliare. Il problema sollevato, dice Nicola Colombo, segretario della Camera del Lavoro, riguarda le istituzioni di cui abbiamo rispetto e alle quali chiediamo massima attenzione per il territorio. Pertanto abbiamo deciso di effettuare un presidio morbido dell'aula consiliare, ove incontriamo a turno sodalizi, associazioni e cittadini comuni. Naturalmente non ci fermeremo fino a quando la Regione non provvederà a modificare l'atto deliberativo per il trasferimento al Genio Civile di Ragusa della somma di 470.000 euro per la pratica porto. Sia chiaro, scrive il segretario provinciale dell'UDC Pinuccio Lavima, che gli impegni presi e sollecitati dall'UDC sul porto di Pozzallo, unitamente al proprio deputato regionale Orazio Ragusa, sono assolutamente irrinunciabili. Siamo pronti a schierarci a fianco di chi sta protestando per rivendicare sacrosanti e non negoziabili diritti di questo territorio. Sul porto di Pozzallo risponde l'assessore regionale alle infrastrutture Giovanni Pistorio: non ci sono stati e non ci sono omissioni, e meno che mai ritardi ingiustificati. Si tratta solo di rispettare la normativa vigente. Il governo della regione lo ritiene un'opera strategica ed indispensabile per il territorio ibleo. Non c'è alcuna inadempienza, ribadisce Pistorio, esistono invece alcuni adempimenti procedurali che devono essere ottemperati e che sono in via di soluzione, primo fra tutti la mancanza ad oggi del parere obbligatorio della Commissione Tecnica Ministeriale, senza il quale non possiamo procedere al finanziamento delle spese per la progettazione definitiva degli interventi per la messa in sicurezza del porto. Il parere con cui la Commissione dovrà mettere nero su bianco le proprie valutazioni in ordine agli studi e alle indagini necessarie allo studio di impatto ambientale è il primo passo verso il finanziamento.
Ancora un servizio di Giovanna Cannizzaro su Pozzallo. Interviene il prefetto di Ragusa sulla vicenda riguardante i migranti.
Il prefetto di Ragusa, Maria Carmela Liberizzi, interviene nuovamente sulla vicenda riguardante l'arrivo dei minori migranti per i quali serve un centro ad hoc. Il prefetto chiarisce meglio il proprio pensiero. Al fine di offrire un'adeguata accoglienza ai migranti che giungono al porto di Pozzallo, la prefettura di Ragusa ha intrapreso da tempo iniziative opportunamente partecipate dall'amministrazione comunale di Ragusa, volte all'adeguamento di una struttura ricettiva che insiste sul territorio comunale del capoluogo e nello specifico incontrata a Canicarao, quindi non nell'ambito del comune di Pozzallo. Una struttura che sarà messa a disposizione dalla regione siciliana in cui ospitare per il tempo strettamente necessario i migranti in caso di sovraffollamento dell'hotspot di Pozzallo e in particolare le categorie vulnerabili di migranti, i nuclei familiari e i minorenni nelle more della loro destinazione presso altre strutture del territorio nazionale che saranno indicate dal Ministero dell'Interno. Da Pozzallo è tutto, la linea può tornare a Rosolini.
Grazie Giovanna, ci riprendiamo la linea, ma per parlare di una notizia riguardante la città di Ispica ed in particolare il circolo Kennedy. E Rosanna Pandolfi, la nuova segretaria del circolo Kennedy del Partito Democratico di Ispica, succede a Giovanni Trincale, che ha rassegnato il mandato di impegni per impegni professionali che lo porteranno fuori dalla Sicilia. Pandolfi, già vice di Trincali, è stata eletta nel segno della continuità. Verrà affiancata da un esecutivo composto da Roberto Luca, vice segretario, Pietro Caruso Junior, riconfermato tesoriere, e da Gianni Stornello, consigliere comunale e capogruppo del Partito Democratico a Palazzo Bruno. Ringrazio il coordinamento che mi ha eletta all'unanimità, dichiara Rosanna Pandolfi, e soprattutto un grazie particolare che va da parte di tutti noi a Giovanni Trincali, primo segretario e colonna portante del circolo Kennedy. Spero di essere all'altezza nel proseguire l'attività politica, resa ancora più delicata ed impegnativa dal ruolo amministrativo e di governo che il PD ha in città. In più, conto di metterci quel pizzico di concretezza tipica femminile che non basta quando si tratta di fare scelte e di parlare di politica. Sono contenta, prosegue la neo segretaria del circolo del PD, di essere affiancata da un esecutivo e da un coordinamento valido e motivato. Ho intenzione di convocare al più presto un coordinamento per preparare un incontro con gli amministratori comunali per fare il punto dove il primo anno di amministrazione a guida PD. È fondamentale nell'interesse di Ispica fare tutti insieme un bilancio di questo primo anno, un tagliando, come si dice in gergo. Lo chiediamo per rivendicare un maggiore coinvolgimento nelle scelte che si fanno, se è necessario, per dare maggiore velocità all'azione amministrativa per rispondere alla collettività sui temi più urgenti che vanno dall'azione di risanamento dei conti del Comune al piano regolatore, dalle politiche sociali a quelle per lo sviluppo turistico, solo per citarne alcuni. Cambiamo adesso argomento. 30 figuranti del corteo barocco di Noto sono stati protagonisti a Mazzarino durante la festa patronale del comune Nisseno. Folklore, musica, ma anche rievocazione ha caratterizzato la kermesse, la cui sesta edizione è stata caratterizzata da il 600 alla corte dei Carafà, rivisitazione delle origini del comune Nisseno. Diverse le associazioni in corteo, tra cui quella anetina, guidata per l'occasione dall'araldo della grida Giuseppe Montalto. Si tratta della quarta uscita stagionale dell'associazione Corteo Barocco di Noto, dopo il Gran Premio dei Tre Valli di Sicilia a Noto, la Sagra del Carciofo di Niscemi e l'Infiorata Anetina. Quella di Mazzarino è tra l'altro la seconda esperienza per il gruppo presieduto da Corrado Di Lorenzo, considerato che già lo scorso anno il corteo barocco fu protagonista in un centro che conta circa la metà degli abitanti di Noto, ma che avverte un profondo legame con il passato e con la voglia di tramandare alle future generazioni storia e tradizioni. Un po' come avviene a Noto con il corteo barocco, che a Mazzarino è stato protagonista non solo con l'araldo della grida, ma anche con il confaloniere recante lo stentardo con i colori araldici della città di Noto, gli ufficiali di corte, i senatori, il sindaco, il clero, le coppie nobili, le damigelle, eccetera. Una estesa coltivazione di marijuana è stata scoperta dalla Polizia di Stato di Avola, in territorio di Noto, esattamente in contrada Renna. Tre persone sono state arrestate per la coltivazione e produzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Si tratta di Mario Costa, 54 anni di Vittoria, Lenuta Mugli, 47 anni, romena, e Samir Ben Shayer Brami, 41 anni, tunisino. In un appezzamento di terreno di circa 15.000 metri quadri, nel corso di un servizio di controllo del territorio, è venuta alla luce una coltivazione di circa 13.500 piante di marijuana, alte in media 1,70 m, distribuite in 53 tunnel, ciascuno dei quali lungo dai 35 ai 70 metri. Nei tunnel esterni, per nascondere la coltivazione di droga da sguardi di curiosi, erano coltivati a fagiolino. Costa e il Brami sono stati rinchiusi in carcere nel carcere di Cavadonna. La donna è stata invece condotta presso il carcere femminile di Piazza Lanza a Catania. Rosolina, avviate le procedure per la costituzione dell'assemblea della consulta comunale giovanile. Con apposito avviso pubblicato sul sito istituzionale del comune, il sindaco Calvo, congiuntamente all'assessore alle politiche giovanili Michele Floridia e alla responsabile del settore Concetta Piazzese, invitano tutti i giovani di età compresa tra i 14 e i 30 anni residenti nel comune di Rosolini, che intendono far parte dell'assemblea della consulta, a presentare richiesta entro e non oltre il 30 giugno prossimo. Un invito inoltre viene rivolto a tutte le associazioni giovanili legalmente riconosciute e costituite, alle parrocchie e ad ogni realtà religiosa, agli istituti superiori presenti nel comune di Rosolini, a comunicare entro la data di scadenza dell'avviso il nominativo del loro rappresentante quale componente di diritto dell'assemblea. Rosolini, stasera il gran finale del concorso letterario Scripta Manent, promosso dall'Associazione Cultura e Dintorni e patrocinato dal Comune di Rosolini. Appuntamento presso l'Auditorium Comunale Attilio del Buono per la cerimonia di premiazione. Ecco l'elenco dei finalisti redatto dalle commissioni che hanno selezionato le opere in versi e in prosa. Per l'Istituto Comprensivo d'Amico, Ludovica Giunta, Simone Nastasi, Naik Massa, Jason Vignigni. Per l'Istituto De Cilsi, Carmelo Paternò, Selene Di Gregorio, Livia Gellonco, Lorenzo Renzo, Vittoria Calvo, Marta Fallisi, Giuseppe Galazzo, Salvatore Misseri, Alessia Cerruto, Margherita Emmolo, Sara Zacco. Per il Santa Alessandra, Mara Poidomani, Antonio Zocco, Giuseppe Branca. Per l'Istituto Superiore Archimede, Carmen Caruso, Aurora Figura, Melania Gianni, Merrima Maruane, Elisa Borgese, Grazia Valvo, Istituto Professionale per il Commercio e il Turismo, Anaf Latif, Fabio Zocco, Tecnico Industriale, Giulia Calvo, Delia Di Stefano, Liceo Scientifico. Per l'Istituto Comprensivo Rocasi di Pozzallo, Chiara Azzarelli, Laura Basile, Eleonora Busacca e Roberto Campanella. Per il Comprensivo Santa Lucia di Siracusa, Francesco Campisi, Alessandro Serra, Paolo Ceretto Giannone. Per l'Istituto di Adro, provincia di Brescia, Francesco Zambelli, Michele Giordano, Lorenzo Rosa e Alessandra Tironi. Per il Comprensivo Amore di Pozzallo, Fatima Giacinta Ragusa. Per l'Istituto Tecnico Industriale Rico Fermi di Siracusa, Carla Brullo, Gabriele Addamo, Kevin Giordano, Cristian Maieli, Alberto Manzone, Mattia Sudano, Gabriele Bongiovanni, Antonio Scapellato. Per il Nautico Giorgio Lapira di Pozzallo, Gabriele Bongiovanni e per la Scuola Albo di Modica Agnese Maucieri. Per la sezione Rosolinesi nel Mondo i finalisti sono Maria Carina Baroni Rubera e M. Piazzese in Argentina e Rosario Pugliesi di Ragusa. Rosolini, a seguito dei lavori per il consolidamento e l'adeguamento del ponte Ristallo Masicugno, stabilizzazione del versante della sede stradale e del muro di contenimento del plesso scolastico Santa Alessandra, il comandante della Polizia Municipale, dottor Orazio Agosta, ha emesso un'ordinanza numero 51 del 7 giugno 2016 con la quale regolamenta il traffico veicolare nella zona interessata, pertanto con decorrenza da ieri 8 giugno e fino a conclusione dei lavori stimati in giorni 146 vengono attuate le seguenti norme di circolazione: divieto di transito in via Monsignor Murana nel tratto compreso tra la via Cavour e la strada comunale Ristallo Masicugno e in via Cavour nel tratto compreso tra la via Tiepolo e la via Monsignor Murana; senso vietato in via Orfanotrofio Leggio nel tratto compreso tra la via Capitano Cultrera e la via Tiepolo, in via Tiepolo nel tratto compreso tra la via Orfanotrofio Leggio e la via Cavour; in via Parroco Sgadari nel tratto compreso tra la via Tiepolo e la via Capitano Cultrera; divieto di sosta in via Capitano Cultrera nel tratto compreso tra la via Orfanotrofio Leggio e la via Parroco Sgadari e la via Tiepolo nel tratto compreso tra la via Orfanotrofio Leggio e la via Cavour. E siamo così arrivati alla fine anche di questo appuntamento di oggi di RAM Notizie. Un grazie a tutti voi per l'ascolto e appuntamento alle prossime edizioni.